si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
E mai slogan fu più vero per questa puntata. Voci da un mondo possibile. Il mondo è quello dell'artigianato, degli artigiani che ogni giorno e ogni anno si danno da fare per portare avanti tradizioni antiche, mestieri antichi che via via vanno sparendo, ma che sono in realtà molto richiesti poi, se andiamo ben a vedere. Oggi parliamo appunto di questo tema, dell'artigianato. Lo facciamo anche grazie allo spunto che ci dà una fiera che è in corso a Milano in questi giorni e lo sarà fino all'8 di dicembre, ovvero Artigiano in Fiera, Fiera Milano Ro. Per chi vuole è aperta, si può andare e ci sono tantissimi espositori. Ho letto che quest'anno sono 2800 e provengono da ben 90 paesi. E lo slogan dell'anno è: essere artigiano è una scelta di vita. Ebbene, iniziamo per l'appunto con un ospite che ha fatto questa scelta di vita, la sta portando avanti tra mille difficoltà, non ultima quella dei cambiamenti climatici e di quanto è accaduto in una specifica area del mondo di cui tra pochissimo andiamo a parlare. Lui è Daniel Outeda, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, come stai?
Buongiorno, come stai tu piuttosto? Come va lì in fiera?
Bueno, ho cominciato ieri e molto bene, molto emozionante la situazione, perché veramente siamo ridotto male dopo questo alluvione a Valencia, però siamo qui, siamo in piedi che la consigna nostra di essere nuovamente in piedi dopo questo disastro che ci ha buttato via tutto, no? È rimasto di quello che abbiamo costruito per tanti anni, non è rimasto nulla, in piedi.
Però c'è la speranza di ricostruirlo. Allora Daniel, facciamo un piccolo passo indietro e riprendiamo dalla tua vita. Tu sei argentino, sei un artigiano argentino che prima lavorava con gli accessori in cuoio, poi è arrivata la pandemia, una crisi e ovviamente questo ti ha portato a trasferirti in Spagna, a Valencia, dove hai cominciato una nuova attività artigianale, quella delle empanadas a cui accennavi poco fa. E poi è arrivato quest'altro disastro poco fa.
Sì.
Ho correttamente ricostruito?
Tutto perfetto. Due disastri, uno sopra l'altro. E sempre, grazie a Dio, la Fiera dell'Artigianato e il suo presidente Antonio Intiglietta che ci ha fatto poter uscire in entrambi i casi, sia nella pandemia sia adesso, perché veramente questa volta non sapevamo se potevamo esserci un'altra volta in piedi e dentro di... scusatemi, però stanno... però finisce subito. Niente, quando è successo questo... Aspetta che mi sposto, avessi fuori, scusatemi.
Del resto questo è il bello della diretta, l'artigiano in fiera sta aprendo come sentiamo dal sottofondo e Daniel sta cercando di scappare dall'altoparlante.
Ecco, è così. Niente, un'altra volta la fiera e il suo presidente ci ha coinvolto, perché nello stesso momento che succedeva, pochissimi minuti dopo... Mi allontano ancora, scusatemi.
Ma non ti preoccupare, noi sentiamo.
Ci ha coinvolto, ci ha chiamato due giorni dopo che è accaduto tutto questo e ci ha detto che l'artigianato sarà il punto di partenza di nuovo, diciamo, e questo emozionalmente ci ha colpito tanto e ci ha fatto tanto bene che abbiamo detto ok, ce la dobbiamo fare. Però abbiamo buttato tutta la produzione che avevamo fatto per l'artigianato e buttata, perché l'acqua, c'era un metro e mezzo d'acqua dentro del nostro laboratorio. E come si fa? Avevamo poco tempo, perché questo è successo giustamente un mese fa. E niente, dopo 11 giorni di pulizia del nostro laboratorio abbiamo ricominciato giorno e notte, perché non ce la facevamo. Meno male che sono a fianco a me la mia moglie e altri ragazzi che hanno detto ok, la unica che rimane è lavorare giorno e notte per arrivare alla fiera e qui siamo.
E lì siete. E questo è un segnale importante, anche perché questo significa che c'è una rete internazionale che passa attraverso, in questo caso, la Fiera di Milano, che dà sostegno o comunque dà speranza, ecco, dall'idea di non essere soli.
Assolutamente no, perché ti diceva giusto pure con la pandemia ha successo lo stesso, il nostro imprendimento di cuoio è fallito perché era un anno senza lavoro, senza fiere, e nuovamente per riprendersi l'artigianato, cioè l'Italia, l'artigianato e il suo presidente ci ha fatto riprendersi, lo che è successo ugualmente adesso, cioè che c'è molta solidarietà. In questi casi per me escono il peggio e lo grandioso dell'essere umano, diciamo. Ci sono delle dimostrazioni che uno non immaginava che potrebbe essere così.
Daniel, tu sei passato dal cuoio alle empanadas,
sì,
sempre con le mani ovviamente, perché l'artigiano lavora con le mani, ma è un bel balzo. Com'è che hai scelto di passare al settore alimentare?
La idea era sempre stata, perché l'empanada per noi è un cibo che mangiamo tutti i giorni, sempre lo aveva fatto la mia nonna, sempre avevamo voglia di fare qualcosa sul cibo, e in questa opportunità, quando fallisce tutto l'imprendimento del cuoio, abbiamo detto ok, cominciamo a farlo, però di una maniera artigianale. Siamo stati sconsigliati perché loro, diciamo, quelli che ci aiutavano per cominciare, dicevano che dovevamo prendere delle macchine e farlo in una maniera industriale. Non ci è piaciuta questa idea e allora abbiamo detto no, lo facciamo artigianalmente, e se dopo c'è un esito commerciale va benissimo, però allora abbiamo primato che lo facciamo tutto noi, che tutto da casa, casalingo, come lo faceva la nonna. E di lì abbiamo cominciato, e veramente piano piano stavamo entrando in un periodo molto interessante economicamente, perché la ditta cominciava a funzionare, e è arrivata la Dana, è arrivato questo alluvione che un'altra volta per terra, però usciremo un'altra volta.
Noi ovviamente siamo solidali e ti auguriamo allora un grande in bocca al lupo lì in fiera, che vada tutto bene, che riparta e che si tessano nuove relazioni che poi sostengano anche la vostra attività. Grazie Daniel.
Grazie a te, grazie per tutta la preoccupazione vostra e di tutto il mondo qui in Italia.
Grazie. Daniel Outeda, come abbiamo detto, realizzatore di Empanadas, se lo volete andare a conoscere a Rho Fiera Milano, c'è l'artigiano in fiera e lui ha la Milonga Empanadas, così si chiama la sua attività. Noi ci fermiamo per un istante, ma continuiamo a parlare di artigiani e artigianato.
Si può fare. Può fare.
E allora non poteva mancare Confartigianato in una puntata in cui parliamo di artigiani e artigianato. Marco Granelli, il presidente di Confartigianato, è con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
E buona domenica e buon
grazie,
lavoro a tutti gli artigiani
voi,
che sono sempre in attività anche la domenica, vero?
Esatto,
non possono.
Esatto, sempre, tutti i giorni.
Allora, pare che ci sia molto interesse da parte dei giovani nel vostro settore, perché è un settore che è vero, è difficile, si è liberi professionisti, possono capitare gli accidenti che sono capitati a Daniele, abbiamo sentito poco fa, dalla pandemia all'alluvione, sì. Però è un settore nel quale si è padroni del proprio tempo, e questo pare essere molto interessante per le nuove generazioni, vero?
Sì, noi peraltro, anche per validare quello che lei ha detto, abbiamo anche abbiamo delegato una ricerca che è stata fatta dal Censis, che ha proprio detto questo, che i giovani oggi sono molto interessati al lavoro nostro perché lo ritengono un lavoro creativo, un lavoro che dà indipendenza, un lavoro che soprattutto può dare spazio a quelle che sono le loro aspirazioni e le loro realizzazioni. Per cui oggi un giovane può trovare nell'artigianato sicuramente un futuro dove può realizzare quelle che sono oggi tutte le sue ambizioni, e nello stesso tempo però credo che possa anche avere una carriera professionale dal punto di vista economico anche che dia soddisfazioni anche in questo ambito, insomma.
Sì, sembra un po' sulla via del tramonto il famoso posto fisso alla Checco Zalone, per dire, no? Il posto qualunque, esatto, purché ci sia lo stipendio a fine mese.
Esatto, diciamo che oggi quello che è importante è far riconoscere a loro quante opportunità noi abbiamo e quanta possibilità c'è di toccare un ambito che è molto moderno. Quindi io dico sempre, non siamo una razza in via di estinzione, non siamo una riserva indiana, ma siamo, credo, un settore che è molto contemporaneo. Per cui oggi parlare di artigianato e parlarne con i giovani vuol dire dare loro la possibilità di mettere assieme tradizione e innovazione, ma anche con una tecnologia che oggi rende il lavoro sicuramente molto allettante e anche direi che può dare anche qui tanti sbocchi, tante opportunità.
Per fare questo
occorre comunicarlo meglio, perché vedo che purtroppo è un lavoro che tanti giovani magari non conoscono, per cui oggi il nostro compito della nostra associazione è proprio quello di andare nelle scuole, andare nelle università e presentarci oggi per quelli che sono tutti i settori, per quelli che sono le attività che loro potrebbero intraprendere.
Infatti avete questo ciclo di incontri che è partito a luglio, poi va avanti su vari territori, esatto, italiani, l'artigianato che ci piace, un po' per, sì, questo, e un po' immagino anche perché bisogna invogliare i giovani, ma forse anche i meno giovani, a intraprendere e a imparare queste professioni che altrimenti si perdono, e si perde anche poi la possibilità di portare, sì, avanti delle attività che sono redditizie, che hanno uno sbocco e hanno un futuro.
Sì, diciamo che qui occorre anche muoversi dal punto di vista un po' della norma, quindi sostenere soprattutto l'apprendistato. Noi crediamo che questo sia lo strumento più valido che possa essere messo in campo, perché oggi significa portare i giovani dentro l'azienda, farlo dando anche un contributo, quindi una decontribuzione meglio, al datore di lavoro, all'imprenditore, e questo funziona perché direttamente oggi tutte quelle che sono le lavorazioni che devono essere fatte, le competenze che devono essere travasate, avvengono nella nostra impresa, nell'impresa artigiana, direttamente dal datore di lavoro al ragazzo che, fra virgolette, viene a bottega, per cui una formazione di alta qualità e che consente oggi di poter anche avere queste competenze che vengono da tradizioni molto, molto indietro, molto, molto antiche. Quindi quello è un sostegno che noi chiediamo, al di là del fatto che appunto bisogna poi anche incentivare tutta quella che è la parte di comunicazione. Quindi, come accennava lei, questo progetto L'artigianato che ci piace è fatto, diciamo, in collaborazione con il professor Vincenzo Schettini, che è un professore di fisica che però parla un linguaggio che ai giovani piace, e abbiamo anche avviato contemporaneamente una collaborazione con TikTok, perché tanti ragazzi oggi possono esprimersi con questo moderno mezzo di comunicazione, possono raccontare le loro storie, possono anche dire quante opportunità, quante possibilità ci sono poi nel nostro mondo, e credo che questo sia il compito principale a cui noi siamo chiamati, ecco, quello proprio di fare vedere che quando si parla di futuro, quando si parla di Made in Italy, quando si parla di bellezza, di autenticità, si parla di lavoro artigiano, e questi giovani noi vogliamo che siano la nostra linfa vitale e quelli che ci possono aiutare sempre più a valorizzare questi prodotti che noi facciamo in Italia, perché oggi ci sono momenti di difficoltà, sono momenti e problemi anche nel nostro ambito da affrontare quotidianamente. Ma dico sempre io che l'Italia non sarebbe il secondo paese manifatturiero d'Europa se non ci fosse l'artigianato, e un leader globale in settori di eccellenza come la moda, l'alimentare, certo, la meccanica, il legno arredo. Quindi, per dire, oggi se vuoi un futuro nell'artigianato c'è possibilità di averlo e c'è una realizzazione di tanti sogni che magari uno può realizzare.
Mi ha molto colpito, e non credo solo a me, perché vedevo anche dal di là del vetro Michele La Serra, che è l'assistente a questo programma, quando diceva ci siamo messi anche su TikTok. E avete, sì, fatto benissimo, perché io non so, parlo per casa mia, ovviamente, per sì, mia figlia che ha l'età da TikTok. Rimane sempre molto colpita e spesso cerca di realizzare le cose che vede su TikTok, per, sì, cui io, sì, come dire, sono stata costretta a, sì, mangiare orrendi biscotti di tutto il mondo. però perché invoglia a usare le mani, usiamo lo strumento, diciamo, che raggiunge meglio i ragazzi e comunichiamo loro qualcosa di positivo e anche di proattivo, cioè che li spinga non solo a guardare ma a fare.
Esatto, guardi, più di tutto comunque mi viene da dire che dobbiamo cambiare, è una cosa magari di cui si parla poco, però un atteggiamento culturale, qui entra in campo un po' la formazione, nel senso che in Italia per troppo tempo nelle scuole non è stata messa al centro probabilmente una politica del lavoro che fosse tale, no? Per cui c'è sempre stata anche una contrapposizione di quella che è la formazione accademica rispetto a quella tecnico-pratica. E quindi per il ragazzo che fa il liceo è il ragazzo che è più bravo, che realizza i sogni dei genitori, e quello che fa la scuola tecnica professionale lo è un po' meno. Quindi occorre invertire questo, perché non ci deve essere questa contrapposizione, e noi siamo per una terza via, dove è chiaro che occorre un percorso soprattutto tecnico-professionale sulla base delle esigenze che tante aziende oggi hanno e non trovano il personale. E occorre anche una cultura tale per cui oggi un imprenditore artigiano deve avere tutte e due, cioè deve avere questa formazione tecnica e deve avere anche una formazione più di carattere generale. Però noi crediamo che si debba partire soprattutto dalle famiglie. Il dato più evidente, lo dicevo oggi in un'intervista sul Corriere, è il fatto che l'Italia ha comunque il più basso numero di laureati d'Europa, e il 60% dei ragazzi dopo la scuola media scelgono il percorso liceale. Quindi se questo è il risultato vuol dire che qualcosa non funziona nella formazione.
E forse vuol dire anche che si potrebbe proporre nelle scuole anche dei primi anni, insomma, di scuola, delle attività che facciano scoprire dei talenti da una parte e delle passioni anche.
Esatto, e quindi qui si risolve con una formazione che passa attraverso il coinvolgimento dei nostri imprenditori, cioè noi vorremmo essere più coinvolti anche nei percorsi formativi, quindi oltre a fare una pratica, tra virgolette, in bottega, che i nostri imprenditori possano andare anche nelle scuole a raccontare direttamente le loro esperienze e, diciamo, tutte le cose che possono essere trasmette e costituire un bagaglio che serve a tanti ragazzi giovani. Noi per la verità cerchiamo sempre di mettere avanti quelli che sono eventi con seminari, con dei convegni, con delle borse di studio, proprio con questa finalità, cioè andare direttamente, presentarci e fare vedere appunto che oggi il nostro settore è un settore molto contemporaneo, che può lavorare nella filiera di grandi aziende, può essere un'attività che può essere fatta anche aggregandosi, perché oggi ci sono mercati internazionali a cui noi possiamo accedere, per cui il fatto di poterlo fare in reti, in consorzi, ci dà evidentemente tante opportunità che oggi devono essere messe in campo, perché è un mercato sempre più competitivo, sempre più globalizzato. Però oggi anche i piccoli imprenditori, con la tecnologia che c'è, con l'intelligenza artificiale, con internet, possono, pur rimanendo nel proprio territorio, nel proprio paese, accedere a mercati che fino a poco tempo fa era insperabile poter fare, insomma.
E poi queste tecnologie, insomma, consentono anche quel lavoro in rete, quel sostegno. Poco fa abbiamo sentito Daniel, che è stato raggiunto poco dopo l'alluvione di Valencia dalla fiera di artigiani in fiera, e si è sentito appunto dire ce la puoi fare, noi ti teniamo il posto e ti diamo una mano. Ecco, che fanno sì che non si lavori forse più da soli, ma come diceva lei si possa contare anche su una rete di persone.
Esatto, quello è un po' l'obiettivo anche, diciamo, delle nostre organizzazioni, quello di mettere assieme le persone, per cui oggi delle associazioni datoriali, imprenditoriali, di piccole imprese, di artigiani come siamo noi, si sentono proprio coinvolte in questo compito, e oggi proprio il fatto di mettere assieme imprese che hanno fatto già certe esperienze rispetto ad altre aziende, oppure dare anche una complementarietà sulle lavorazioni, quindi nel discorso anche delle filiere, può essere anche qui un modo di poter affrontare un lavoro con più sicurezza, con più certezza, no? Anche il fatto di potersi proporre assieme in rete vuol dire anche molte volte, quello che noi stiamo cercando che ci venga riconosciuto, mettere una sorta di rating che venga affidato alla rete, quindi la sommatoria dei requisiti di ogni singola impresa può rafforzare magari un'altra impresa. Per cui questo oggi dà una possibilità anche dal punto di vista finanziario di presentarsi più robusti. E poi è indispensabile, dico, anche per un motivo molto semplice. Oggi abbiamo tanti adempimenti da espletare, no? Per cui la qualità, l'aspetto tecnico, il commerciale, il fisco e la burocrazia. E quindi il fatto di poter avere dei soggetti che si uniscono, credo rafforza e fa affrontare con più serenità una qualsiasi attività. Io tra l'altro sono contento anche perché abbiamo avuto l'annuncio del ministro Urso proprio nella nostra assemblea dell'altro giorno, dove ci ha detto che nella legge annuale delle MPMI, che verrà varata entro fine anno, ci sarà anche qui un'attenzione particolare e un incentivo alle aggregazioni. E quindi quello va nella direzione giusta che noi auspichiamo. Quindi dico sempre, piccolo e bello, ma per affrontare certe situazioni, certi mercati, insieme
è
meglio.
È molto meglio, certo, perché sennò bisogna fare ogni volta tutto da soli, ecco, compresa l'esportazione, le bolle e così via.
Esatto.
La ringraziamo tanto davvero per questo spaccato del vostro mondo e anche per l'entusiasmo, ecco, che traspare senz'altro dalle sue parole. Marco Granelli è il presidente di Confartigianato. Grazie per essere stato con noi, buona domenica. Noi ci fermiamo, abbiamo una pausa e poi andiamo a parlare di qualcuno che si occupa della tutela degli artigiani che già ci sono e qualcuno che lavora sui piccoli artigiani.
Si può fare. Fare.
Come detto, proseguiamo nel nostro viaggio che riguarda gli artigiani e l'artigianato con, da una parte, iniziative di, non vorrei dire tutela, ma insomma di valorizzazione, ecco, di botteghe già esistenti, e dall'altra poi più avanti andremo a vedere cosa si fa magari in qualche scuola italiana, perché non tutte sono disattente a questo mondo. Iniziamo però appunto da idee per valorizzare gli artigiani e le botteghe storiche con Italia Nostra, Maria Rosaria Iacono, consigliere nazionale di Italia Nostra. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, piacere di stare con voi.
Piacere nostro. Allora, cominciamo appunto da quello che è stato fatto da voi e penso si ripeterà, con un concorso fotografico che voleva per l'appunto rappresentare delle botteghe storiche, in particolare liguri. Stiamo parlando di Liguria in questo caso, però ci racconti com'è andata.
Certo, il concorso che è nato l'anno scorso su iniziative proposta della sezione di Genova, ma che ha coinvolto ben presto tutte le sezioni dell'associazione a livello nazionale. Infatti nella nostra piccola pubblicazione lei potrà trovare segnalazioni che vengono dalla Sicilia, dal Molise, dalla Campania e così via. E infatti, proprio grazie a questa risposta entusiasta, noi quest'anno abbiamo già proposto e attivato la seconda edizione del concorso, che ha proprio è a livello nazionale. Perché questa scelta? Io direi che sta nella natura delle cose, nel senso che noi assistiamo da un lato a un impoverimento cosiddetta desertificazione dei nostri centri storici, dei piccoli borghi, delle comunità all'interno anche delle grandi città, e ci si chiede come è possibile, cosa accade. Ebbene, al di là di questa prima fase interlocutoria, diciamo, noi pensiamo che sia importante coinvolgere i cittadini e invitarli a guardarsi intorno con l'utilizzo della macchina fotografica. Oggi tutti hanno in mano un cellulare, non dico un apparecchio fotografico professionale, e quindi abbiamo invitato, a cominciare dai nostri soci, a guardarsi intorno e a puntare l'obiettivo su questo aspetto delle nostre città storiche, dei luoghi storici, le attività artigianali, le botteghe. Questo aspetto che in genere è trascurato da una legislazione distratta che magari si occupa della tutela e della valorizzazione
di beni culturali, sì, di grandi complessi.
Sì, certo. Quindi può sembrare quasi così una forma di stupido romanticismo portare l'attenzione a queste piccole realtà. In realtà, invece, sappiamo tutti, basta un minimo di riflessione, che sono queste realtà che danno vita alle nostre città, ai nostri borghi, perché sono un tessuto non solo storicamente ben affermato, ma che mettono in moto anche le economie locali.
Sì. E quindi se io però penso, immagino che abbiate ricevuto tante meravigliose foto, ma forse anche qualche foto denuncia. Io stavo pensando a dove vivo io e purtroppo alle tante botteghe chiuse, che restano chiuse.
Infatti le segnalazioni che ci sono arrivate purtroppo non sono solo una raffigurazione idilliaca della bottega, che ne so, la farmacia che ancora conserva il suo arredo Liberty di inizio secolo, no, sono piuttosto delle segnalazioni di un mondo che si sta trasformando. Basta pensare, che ne so, alla vicenda che ha assunto gli onori della cronaca nazionale, che ha riguardato Caffè Greco a Via Condotti a Roma, no? Che per quanto di nobilissima tradizione sta corso il pericolo di essere trasformato, proprio perché la proprietà aveva intenzione di venderlo. E quindi purtroppo ci sono arrivate segnalazioni di dismissioni quasi in atto. C'è per esempio un mercato di Piacenza che sta per essere dismesso e c'è la sezione locale che si sta attivando per evitare che questo accada. Perché, diciamo la verità, le trasformazioni a cui andiamo incontro non tengono conto del contesto sociale, economico in cui questi luoghi sono attivi da decenni. E avviene quasi un estraniamento dal contesto che poi andrà ad accogliere eventuali attività di nuovo tipo. E voglio dire che la nostra non è nemmeno una battaglia di retroguardia. Ormai è ben consapevole questo aspetto salvaguardare il nostro tessuto economico, ma soprattutto sociale, ai fini della conservazione stessa poi dei manufatti architettonici, perché poi, diciamo la verità, un centro storico che si desertifica oppure che diventa che luogo di che ne so, barbaretti eccetera, senza nulla togliere a questa città.
No, ma certo, ma se c'è solo il finger food, cioè il centro storico, poi alla fine non è che sia così attento.
La linfa vitale.
Però stavo pensando questa cosa. Voi ricevete appunto queste osservazioni, indicazioni, dopodiché magari tanti anche i soci si attivano così, però poi dopo quell'attività deve continuare a vivere. E in Italia si dice sempre che ci sono poi turisti, ma in realtà uno non può campare di turisti. Il problema è anche riportare gli italiani, le persone del quartiere, a fornirsi, se si tratta di cibo oppure se a comprare, a regalare oggettistica degli artigiani del loro quartiere, perché c'è anche proprio una questione di testa, secondo me.
Sì, è di conoscenza e quindi di educazione. In questo senso va anche la campagna fotografica, siccome è attivata e promossa proprio dalle persone residenti. Questo è un invito, contiamo anche su passaparola. Lei immagina una
il contrasto alla pigrizia
giovane.
Perché c'è è più comodo a volte fare quel click su qualche motore di ricerca invece di uscire di casa, invece bisogna contrastare questo.
Quindi la scommessa che noi abbiamo attivato è quello di contribuire con la conoscenza alla formazione di un nuovo approccio al contesto territoriale in cui ci troviamo a vivere, e poi anche quello però di sollecitare le istituzioni a porre una maggiore attenzione a queste realtà, non solo a parole, e le istituzioni a cominciare da quelle più prossime, cioè da quelle comunali, le quali dovrebbero porre attenzione e curare con più sollecitudine, direi, vista la situazione attuale, a curare il decoro di questi dei nostri centri storici, ma anche una semplice strada, perché diciamo la verità, per una bottega, un piccolo laboratorio di pasticceria, non so, che chiude, comunque viene meno la cura di questo spazio.
Certo, un po' il discorso riportato nelle città, mi perdoni, il discorso riportato nelle città che si fa per le campagne, via via che si spopolano, manca anche la cura dei luoghi.
Infatti, quindi alla fine l'invito di Italia Nostra è quello di prendersi cura del proprio territorio, come ci prendiamo cura della nostra casa. Non vuole essere ancora, ci tengo a sottolineare una banalità, però le volte le cose più semplici sono quelle più essenziali.
Ecco. E allora proviamoci appunto non facendo di queste fotografie un museo, ma in realtà invece una rappresentazione viva del nostro territorio. Grazie a Maria Rosaria Iacono per essere stata con noi.
Sì, grazie. Io non so se mi permette un secondo, io vorrei invitarla anche a sostenerci in questa campagna, e poi alla fine renderemo conto a lei e agli ascoltatori del nostro lavoro.
Va bene, allora ci risentiamo, vi terremo d'occhio, grazie molte. Buona giornata e buona domenica, ci saluti tutti a Italia Nostra, Maria Rosaria Iacono, consigliere nazionale. Buona giornata.
Può fare.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Sentita quasi tutta, ci siamo. Abbiamo qualche problema di collegamento, ma ogni tanto capita, prima c'era, poi è caduta la linea con la nostra prossima ospite, con la quale andiamo a parlare di un bel progetto che riguarda l'artigianato. L'artigianato è il fulcro del progetto con cui la scuola primaria di Gropello Cairoli, e quindi siamo in provincia di Pavia, ha vinto il concorso Vorrei una legge che... un concorso bandito dal Senato della Repubblica. Buongiorno a Rita Mosca, maestra dell'Istituto Comprensivo appunto di Garlasco, provincia di Pavia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io porto i saluti innanzitutto della nostra dirigente scolastica,
certo,
dottoressa.
E noi glieli facciamo tramite
Valeria Gregotti, sì, e anche da tutte le mie colleghe di team che sono sicuramente lì, che stanno ascoltando questa bellissima sorpresa che ci avete fatto.
Ma noi siamo rimasti molto colpiti perché cercavamo qualche scuola che avesse qualche bella attività riguardante l'artigianato. E la vostra, appunto, addirittura premiata. Lei è coordinatrice di un progetto che si intitola La scuola insegna ai bambini lavori artigianali unici al mondo per qualità e creatività. Vorremmo capire che cosa avete fatto però con questi bambini.
Allora, diciamo che innanzitutto questo progetto è nato direttamente dai bambini e le spiego perché. Ogni anno, diciamo all'inizio dell'anno scolastico, quindi nel mese di settembre, il Senato, in accordo col Ministero della Pubblica Istruzione, indice sempre questi concorsi di educazione civica rivolti alle scuole. Per quanto riguarda la classe quinta elementare è proprio il progetto Vorrei una legge che consiste nell'elaborare un disegno di legge creato dai bambini con la scrittura dei relativi articoli riguardanti una tematica loro, diciamo, interessante. Io ricordo che parlai con i miei bambini di questa iscrizione perché volevo fornire ai miei studenti un'esperienza nuova. Allora, assieme alle mie colleghe, abbiamo deciso di partecipare e innanzitutto la dirigente scolastica è stata molto contenta di questa cosa, perché comunque era un'esperienza veramente significativa.
Un progetto di educazione civica completo, perché si parte appunto sia dalla parte della costruzione del disegno di legge fino a una realizzazione pratica.
Sì, allora non le nascondo che eravamo un po' preoccupate, perché quando si parla di legislazione non è facile, ma soprattutto bisogna avere anche qualche conoscenza giuridica. Allora niente, io sono arrivata in classe una mattina e ho parlato ai bambini che volevo offrire loro questa possibilità. Allora cercavamo un'idea, una proposta, perché volevo che fossero i bambini a scegliere l'argomento, perché in questo modo sarebbero stati più partecipativi e anche il progetto diventava il loro progetto. E allora avevamo parlato di tante cose, è il bullismo, è la violenza contro le donne, è l'adescamento nella rete. Poi un bambino si alza la sua manina e mi dice: maestra Rita, scusa, ma perché non parliamo dell'artigianato? Io lo guardo lì per lì e dico: ma Achille, ma che bella cosa mi stai dicendo, l'artigianato, e cosa intendi tu per artigianato? E lui mi dice: ma no, ma perché il mio papà si arrabbia sempre e dice che trovare oggi un idraulico è un'impresa impossibile. Allora è stata questa cosa che mi ha fatto dire: ma sì, dai Achille, la tua idea mi piace, ma senti, come possiamo realizzare però questo progetto? Perché noi dobbiamo scrivere un disegno di legge. E allora, attraverso le conversazioni con i ragazzi, attraverso i pareri e così via, siamo riusciti alla costruzione di questo percorso. Ma come ci siamo arrivati? Innanzitutto abbiamo fatto delle interviste, quindi siamo andati a
trovare gli artigiani.
Ma soprattutto quali erano i lavori artigianali e quali invece no, perché il medico non è un lavoro artigianale, il pasticcere è un... Quindi la prima consapevolezza era quella di identificare nell'artigianato, cioè chi sono gli artigiani. Dopodiché mi è venuta l'idea di portare gli artigiani a scuola. Siccome io a Groppello Cairoli sono arrivata lo scorso anno, io non conoscevo le realtà di quel paesino, allora mi sono avvalsa dalle conoscenze delle mie colleghe che sono del posto e ho detto: sentite, ho chiesto alla maestra Rita Quattordio, alla maestra Noto, alla maestra Anna, ma ditemi un po', quali artigiani ci sono qui a Groppello che potrebbero darci una mano? E allora mi hanno detto: guarda, noi abbiamo la signora Tana, che lei è una ceramista, che fa anche dei corsi per i ragazzi. Ho detto: beh, allora, questa può venire a scuola, così magari con i bambini può costruire qualche cosa. E quindi la pittura, non sul foglio, non su una tela, ma fatta sulla piastrella, ai bambini è piaciuto moltissimo.
Certo.
Perché
è una novità e comunque si impara.
Ecco. Poi ho detto, va bene, allora avevamo una mia scolara, mi dice, mio papà fa il muratore, bene, allora intervistiamo tuo papà, così ci spiega, perché ho pensato, il muratore è un lavoro maschile, io dovevo coinvolgere anche sia i bambini che le bambine.
Sì.
L'altra mi dice, maestra, ma mio papà fa l'imbianchino, meraviglioso questo lavoro, bellissimo. E quindi loro si sentivano,
si sentivano anche dei cacciatori di professione.
Bravissima, ma anche perché poi io avevo coinvolto anche i loro genitori, quindi il papà a scuola che viene a spiegare come si fa una casa, piuttosto che come dipingiamo le pareti, piuttosto che come costruire un muro, capisce che per i bambini non era solo una cosa sentita parlare, c'era l'orgoglio perché veniva il papà a scuola, ma poi dall'altra parte c'era qualcosa che si imparava, e quindi è nata così. Per cui poi tutto questo è stato poi trasportato in parole, in segni, e alla fine siamo arrivati a questa costruzione. Però io non ero contenta, perché dicevo, va bene, abbiamo fatto tutta questa cosa, ma in concreto io cosa porto a Roma? Cioè cosa mando
certo,
a Roma?
La piastrella.
Ecco, se Regione Lombardia ci seleziona. Allora abbiamo avuto la brillante idea di fare 4 laboratori in classe. Allora abbiamo diviso i bambini in 4 gruppi. Un gruppo ha lavorato con me.
Non per metterle fretta, ma a 3 minuti,
Ah, ok, allora un gruppo ha lavorato con me per fare il laboratorio di cucito, quindi abbiamo cucito in classe le borsette di jeans. Un altro gruppo ha lavorato con la maestra Pina e con la cuoca e ha fatto il lavoro sul salame di cioccolato. Un altro gruppo ha lavorato con la maestra di matematica per realizzare la lampada con materiali di riciclo. L'altro gruppo ha lavorato appunto con Monica Tana per fare il lavoro, quello lì delle piastrelle. Non le nascondo che è stato un lavoro davvero, davvero gratificante, perché ha visto per la prima volta i bambini realizzare qualcosa con le mani, e io credo che l'apprendimento avviene attraverso le mani. Perché noi pensiamo che alle mani non piace lavorare perché si stancano, ma in realtà le mani sanno creare. Ed è lì che questi bambini poi si sono sempre più affascinati. Abbiamo fatto delle ricerche in tutta Italia per reperire in tutta Italia, nelle regioni per regioni, quali erano le attività che si svolgevano. Abbiamo fatto delle interviste e tutto questo lavoro è stato poi assemblato nei libretti degli artigiani, ed è stato veramente un lavoro magnifico, perché abbiamo avuto un territorio che si è messo a disposizione della scuola, e la scuola non ha fatto altro che dimostrare che a scuola non c'è una didattica preconfezionata o una didattica di routine. Noi abbiamo proprio portato il
tutto
lavoro.
Dipende certo da chi la porta avanti. Sì. Si può fare di routine o si può essere un po' più fantasiosi come voi, che avete fatto questi percorsi. Quindi in buona sostanza voi avete poi alla fine sollecitato le istituzioni a promuovere l'apertura di botteghe per tutelare il Made in Italy. Poi c'è stata una ricaduta positiva sui ragazzi, ovviamente, che hanno imparato che le loro mani sono in grado di produrre qualcosa, ecco, che si può anche farle le cose, non solo comprarle.
Certo, ma poi la soddisfazione di vedere le bambine che andavano in giro con la borsettina di jeans, l'ho fatta io. E poi il rimando del lavoro all'uncinetto, anche un'altra collega ha fatto il lavoro all'uncinetto, quindi le piastrelle per costruirsi la borsetta all'uncinetto. Cioè, sono sembrate delle stupidaggini, ma nella realtà a me ha fatto fare un salto alla mia fanciullezza, quando a scuola c'era l'ora di educazione tecnica ed era proprio su questi lavori artigianali. Qual è stata la cosa che secondo me ci ha fatto vincere? Ci ha fatto vincere perché abbiamo cercato nel nostro piccolo, noi adulti, abbiamo scaturito nei bambini la curiosità per i lavori fatti a mano, perché adesso purtroppo bisogna dire la verità, le botteghe anche dalle nostre parti stanno chiudendo, e quindi il nostro urlo era di dire agli enti del territorio, aiutate le persone, aiutate gli artigiani, e l'ultimo articolo proprio della nostra legge dice che lo Stato dovrebbe aiutare le piccole imprese, incentivare i piccoli artigiani e tutelare il Made in Italy. perché se ne dica, noi siamo la nazione dei prodotti belli, nessuno ci può portare via quello che noi sappiamo costruire, perché poi la creatività
bisogna anche aiutarli. Io la devo, come dire, sì, rallentare, perché dobbiamo dare la linea al giornale radio a questo punto.
Sì.
Però le faccio davvero tanti complimenti per l'iniziativa, per la partecipazione, per l'entusiasmo. Le chiedo di salutare la dirigente e tutti i ragazzi, ovviamente. E una buona domenica alla maestra Rita Mosca, Istituto Comprensivo di Garlasco, provincia di Pavia, che appunto con i suoi alunni ha vinto questo concorso. Siamo al termine della puntata, ringrazio in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni, in assistenza sempre Michele, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon ascolto.